labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenuti a questa nuova puntata di Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri, siamo ovviamente sempre su Radio Popolare, siamo in diretta al, come al solito, 331-6214013 per sms, telegram o whatsapp, oppure email diretta @popolarenetwork.it. Questa sera avete notato che abbiamo cominciato con un brano famosissimo, veramente famosissimo, un capolavoro tratto dalla Gatta Cenerentola, cioè la canzone delle sei sorelle, una produzione meravigliosa, una delle cose più belle mai realizzate probabilmente in tutta la storia della musica italiana dell'ultimo secolo, e che mi è venuto in mente appunto di riportarvi proprio perché Roberto De Simone, che ne era autore e fu ideatore di questo progetto, in cui poi c'era in ballo una nuova compagnia di canto popolare, tanti altri musicisti importanti, cantanti eccetera, la realizzò appunto un certo numero di anni fa. Roberto De Simone è mancato da poco tempo e ci stavo pensando da un po', poi stasera mi è venuta l'idea di fare un progetto di trasmissione legato al concetto del popolare, del folk, di come questo è entrato in tanti progetti musicali. Noi ovviamente partiamo sempre dal mondo della musica classica, ci muoviamo un po' da tutte le parti, però partiamo anche dai metodi della musica classica, dalle forme della musica classica. Ora ovviamente se non avevate mai ascoltato La Gatta Cenerentola, fatelo, perché vi garantisco che poi non lo metterete più giù, ma proprio un brano che secondo me era estremamente interessante, questa Gatta Cenerentola, perché come sentite c'è dentro il folk italiano, c'è dentro la tradizione napoletana, ma c'è dentro anche la tradizione barocca, quindi la tradizione colta, un tutto insieme, un melting pot che in un certo periodo dell'ultimo secolo, dell'ultimo trentennio degli anni del 1900, era anche stato legato al fatto che c'era stata una certa idea di creare, chiamiamolo così, probabilmente si può dire anche meglio, però l'idea di creare un nuovo folk, diciamo così, un qualcosa che riprendesse, ripartisse dalle nostre radici più profonde, creasse una nuova musica popolare, se questo termine può avere senso. E questo si vide in tantissimi ambiti, ovviamente poi fu legato anche a tutte le grandi ricerche che furono fatte sul mondo della musica popolare, poi ci potremmo tirare dentro i cantacronache, Giovanna Marini, Giovanna Dallameat, comunque fu fatto tanto, ma appunto l'idea veramente che io sempre trovai molto molto bella era quella della creatività, del creare un nuovo repertorio che andasse a pescare nel mondo del passato, cosa che a livello di influenza si era visto anche tante altre volte nella storia della musica, ma stasera vediamo un po' di esempi, vediamo un po' di influenze di ciò che appunto è il passato e un qualcosa di presente che appunto è musica di oggi, è musica realizzata oggi, è un progetto fatto per un pubblico di oggi, ma appunto è un progetto che deve prendere da qualcosa che viene da molto 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 lontano. E un altro grande musicista, grande compositore in questo caso, nonché grande direttore, che realizzò tante cose bellissime per coro, era Bepi De Marzi.
La regina di San Martino la vuole in acquaretto sul castello, ma che la porta è capitano, quel che comanda la città di già. La regina di San Martino la vuole in acquaretto sul castello, ma che la porta è capitano, quel che comanda la città di già.
Con l'erba amara, la musa fonda la diventa già.
San Matteo di Bepi De Marzi, questa è tratta dal settimo album dei Crodaioli. I Crodaioli erano il suo coro, il coro per cui lui scriveva, il coro che incise tutta la sua produzione. De Marzi diventò famoso con un brano che poi diventò molto comune, da molti viene trattato come tradizionale, non lo è, che fu Signore delle Cime, cosa celeberrima per chi un po' frequenta il mondo dei cori di montagna. Poi scrisse tantissima altra musica, appunto tanti album registrati per la Carosello, questo appunto, questa San Matteo, che ha dentro del medievale, all'interno della storia, di questa storia remota, di questo cavaliere che viene mandato da questa principessa a cercarle l'una, a cercarle l'altra cosa, una specie di girotondo. E la composizione però ha dietro una struttura che, pur avendo una melodia bella diretta, bella popolare, ha dietro un'armonizzazione, un tipo di struttura, un tipo di scrittura che mostra invece la formazione classica, la formazione colta di Bepi De Marzi, che tra l'altro fu organista, fu anche clavicembalista, tra l'altro lo si vide anche spesso al clavicembalo con i solisti veneti moltissimo tempo fa. Ovviamente vogliamo sapere tutto quello che state pensando della musica che vi stiamo facendo ascoltare, fatevi sentire, vi vogliamo sentire. SMS, Telegram, WhatsApp 331-6214013, mail diretta @popolarenetwork.it. E proprio in questi passaggi, nel fascino che ha sempre portato la tradizione intesa come forma, la tradizione intesa come tema, come contenuto o come semplicemente recupero di un ricordo trasformato, è un qualcosa che si trova in tanta musica, ma che ci mostra anche come molti personaggi, anche potremmo dire decisamente importanti, quello che andiamo a incontrare adesso lo è, avessero sempre in mente proprio non solo un po' della loro storia, un po' del loro passato, ma anche proprio una serie di canzoni, una serie di melodie della tradizione, cosa che noi oggi, e questa è una cosa che continua a farmi pensare, e confermatemelo, ditemi anche voi se la pensate in questo modo, mi sembra che tantissime cose che vengono dalla nostra tradizione, da quella che sono tutti, diciamo, i canti della tradizione italiana, ce li stiamo dimenticando. Cioè, quando ero piccolo io, fino agli anni 80, eccetera, conoscere canzoni che venissero dalla nostra tradizione era una cosa normalissima. Ma mi viene in mente, per dire, una canzone molto famosa di Ivan Cattaneo, che è Maria Batman, ma non solo, anche tutto il resto di quell'album continua a citare frasi tratte da brani della tradizione italiana. E oggi, non lo so, con chiunque parlo sembra un po' che man mano che è passato il tempo tutte queste tradizioni ce le siamo perse per strada. Una persona che aveva una gran passione per il repertorio tradizionale italiano e che ne fece anche delle bellissime armonizzazioni, anche qui conoscendo bene le regole della musica e volendo scrivere bene per coro, fu, pensate un po', Arturo Benedetti Michelangeli. Il coro della SAT, l'Associazione Alpini Tridentini, uno dei cori di repertorio alpino, diciamo così, più importanti che ci siano mai stati in Italia, si appoggiò per molto tempo su tre armonizzatori: Luigi Pigarelli, che è un po' il meno conosciuto dei tre, Antonio Pedrotti, grandissimo direttore d'orchestra nativo di Trento, e che poi fece un'enorme carriera lavorando tantissimo, ad esempio, con l'orchestra cecoslovacche, ma in giro per il mondo ci ha lasciato tantissimi dischi, e il terzo grande armonizzatore che armonizzò tanti canti per il coro della SAT fu appunto Arturo Benedetti Michelangeli, il che cozza un po' con l'idea del pianista serissimo, precisissimo, assolutamente attentissimo al suono, ma anche col suo famoso caratteraccio che ci conosciamo. Cioè, questo è un Michelangeli incredibilmente generoso e gioioso simultaneamente. Questa che ascoltiamo adesso si chiama Lucia Maria, è una canzone che viene dalla tradizione del Piemonte, l'esecuzione appunto è quella del coro della SAT, e sentite che gioiellino di partitura corale tira fuori Arturo Benedetti Michelangeli da questo tanto tutto sommato semplice.
Oh.
Lucia Maria, questo è un brano della tradizione popolare piemontese che è entrato all'interno del repertorio della Sata, ma c'è entrato con una armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. Quindi un musicista che proprio non collegheremmo a quello che è il mondo del popolare, eppure ha un nesso fortissimo con questo mondo, proprio anche per quello che legava lui a tutto il mondo del Trentino e dell'Alto Adige, sicuramente per tanti altri motivi. La SAT è la Società Alpini Tridentini, con questo famosissimo coro che esiste da ormai tanti tanti anni ed è sempre stato di grandissima qualità. Ma proprio perché parlavamo di Arturo Benedetti Michelangeli dobbiamo fare un passaggio un po' diretto, perché giustamente è impossibile non pensare al Michelangeli pianista, ma soprattutto al fatto che Michelangeli fu un enorme interprete di Chopin, il quale Chopin fu altrettanto legato al mondo del popolare, al mondo del folk. Perché Chopin veniva da una terra lontana, Chopin veniva dalla Polonia, lo sappiamo, e portò con sé molta della sua musica, anche negli anni e nei tanti anni che passò tra Francia e Europa durante gli anni principali della sua grande carriera musicale. Tra le cose che Chopin portò con sé e attecchirono nel mondo dell'Europa ci fu la mazurka. Adesso le mazurche noi le balliamo anche nel liscio, per dire, le mazurche poi sono state forme compositive che hanno affrontato tantissimi altri, una forma in tempo ternario, breve, semplice, eccetera, ma il concetto della mazurca, la mazurca è proprio un ballo, un'idea di danza che viene dall'est, che viene dalla zona della Polonia. E il fatto che Chopin, che ne scrisse più di 50, le abbia portate a essere vere e proprie forme d'arte, ovviamente ci fa proprio pensare a come in questo senso l'influenza dello Chopin giovane, dello Chopin adolescente, dello Chopin bambino, della tradizione che lui sentiva sulle spalle, per quanto sia poi diventato un musicista globale, un musicista simbolico di quello che fu l'intero romanticismo europeo, ecco, questo era un'idea che non si, il fatto importante è che lui non lasciò indietro le sue origini, portò qualcosa e quel qualcosa attecchì straordinariamente. E appunto sentiamoci una breve mazurka di Chopin proprio sotto le dita di Arturo Benedetti Michelangeli. Uno Chopin davvero molto popolareggiante, sicuramente diverso dallo Chopin dei notturni, ma altrettanto assolutamente autentico, è uno Chopin appunto che si cimenta in questo tipo di sonorità in una mazurka, quindi in un tipo di forma che viene dal popolare e viene dal popolare della sua terra. Abbiamo probabilmente mantenuto per anni l'idea principale che giustamente le influenze che potevano farsi sentire su quella che era la grande tradizione colta europea fossero un po' quelle dei paesi viciniori, quindi potevamo sentirci dentro della Spagna di tanto in tanto in maniera fin troppo frequente, piuttosto che qualcosa che proveniva dai paesi slavi, come peraltro anche questo esempio di Chopin, ma anche altri esempi che poi vedremo poi nell'ambito della puntata. Ma ci fu un caso molto famoso di un pianista che invece veniva dalla Louisiana e che cercò di venire a studiare in Europa, ma la risposta che si sentì dire fu dire: ma lei è un compositore americano. Ma no, scusi, dall'America vengono i campi di cotone, vengono le ferrovie, tante cose, ma, cioè, ma non esistono compositori americani, cioè voi cosa ne volete capire? Questo compositore si chiamava Louis Moreau Gottschalk, divenne poi un idolo dei salotti europei e poi americani, una grandissima superstar che fece tournée in giro per tutta l'America, che tra l'altro raccolse in una bellissima raccolta di memorie, un bellissimo libro di memorie, e appunto Gottschalk fece con la musica del suo paese, quindi la parte sud degli Stati Uniti, e la musica del Centro America, ci fece quello che Chopin aveva fatto con la Polonia. Prese ritmi, prese sonorità che in Europa non si erano mai sentite e le portò qua, ma ovviamente fu guardato con, diciamo, decisamente maggiore, diciamo così, razzismo, verrebbe da dire in molti casi, perché il tipo di risposta che gli venne data, a lui venne rifiutata l'ammissione al Conservatorio di Parigi, proprio perché era americano, punto, quindi in quanto tale non poteva capire assolutamente niente di musica, perché nato e cresciuto in una terra che con la cultura non aveva niente a che fare. Nella musica di Gottschalk c'è tantissima influenza centroamericana e del sud degli Stati Uniti, creola ad esempio, ci sono delle ritmiche che sono assolutamente irresistibili e che noi avremmo poi conosciuto bene solamente con l'arrivo del pop del Novecento, con tutta la musica arrivata dal Sud America, dal Centro America. E questo brano, ad esempio, che cita una melodia tipica della zona si chiama Le Bananier, quindi in francese l'albero delle banane. Quindi lui Morogotchalk, e questa è l'esecuzione di Philip Martin. Io vi ricordo che sono Carlo Centemeri, siamo su Radio Popolare, questo è Labirinti Musicali, e voglio sentire i vostri commenti sulla musica che vi stiamo facendo sentire al 331-6214-013 per sms, telegram o whatsapp o mail diretta in popolarenetwork.it. Dai, fatemi sentire che ci siete. Le Bananier, Louis Morogotchalk, questa è quindi musica con una influenza che invece viene dal centro America e dal sud degli Stati Uniti. E Marco ci scrive che le sei sorelle la cantavano spesso con amici nei primi anni 2000, dice, mai saputa l'origine, scopro grazie a te che è musica colta, e aggiunge molto intelligentemente qualsiasi cosa voglia dire. Ragazzi, sul discorso musica colta potremmo parlare due ore, ma vedo di riassumervi in breve perché ho detto che quel brano è, secondo me, perché tutto poi è relativo a musica colta. Musica colta intendiamola come un qualcosa di dotato di una grammatica, di una sintassi e di un'ortografia. In questo caso la gatta Cenerentola, da cui appunto è tratta la bellissima canzone delle sei sorelle, è una partitura fatta e finita, scritta, tutta, orchestrata, con tutto quello che deve essere inserito e con i rapporti tra gli strumenti, l'armonia e l'orchestrazione che segue le regole consolidate che si imparano nei conservatori o nello studio di quella che è la teoria musicale dei tempi passati, ma all'interno ci sono invece tante influenze che possono arrivare dalla musica popolare, che invece è più legata, ma appunto anche qui stiamo generalizzando, al mondo della tradizione orale e al fatto che ci siano stati tanti musicologi, etnomusicologi, eccetera, che abbiano raccolto le tradizioni popolari passate tra persone che magari erano pure analfabete e conoscevano a memoria determinati testi, determinate musiche, e magari si variavano a seconda della zona dell'Europa, dell'Italia, del mondo. Ecco, poi magari arriva lo studioso che raccoglie le fonti da una parte e dall'altra e a quel punto le fissa su carta e le consolida, ma altrimenti magari dello stesso brano ci potrebbero essere migliaia di differenze. Questo un po' per dire, perché appunto la gatta Cenerentola è scritta tutta, ma è scritta prendendo qua e là, e la stessa cosa è successo per tutti i brani che abbiamo ascoltato fino ad adesso. Torno un attimino, ancora scusatemi la digressione, ma torno nel mondo della musica del Centro America, perché un altro personaggio che scrive tantissima musica, secondo me veramente bella, è un pianista cubano che vive tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che si chiama Ernesto Lecuona, famoso autore di una malaghegna, tra l'altro pezzo con la forte influenza spagnola, ma la musica più bella di Lecuona è quella con l'influenza cubana. Sentite questo pezzo, secondo me è una meraviglia, che si chiama La Conga de Medianoche. Ernesto Lecuona, La Conga de Medianoche, questo è un pezzo pubblicato nel 1930, precedente l'influenza che c'è dentro della musica cubana è fortissima, e anche in un brano del genere, che è una partitura fatta, finita, scritta con ovviamente tutte le influenze che venivano e venivano, perché non si può fermare il flusso della musica, il flusso delle influenze che venivano appunto da Cuba, perché Lecuona era appunto cubano. E tra l'altro, appunto, grazie Andrea che ci appunto ci fa i complimenti per questa sera, che giustamente fa molto strano nel 25 sentire di musicisti e compositori americani malvisti o addirittura messi in disparte per mancanza di cultura. Oggi siamo in un totale ribaltamento della situazione, assolutamente vero. E anche Stefano, col quale condivido un particolare, me lo diciamo dopo, che giustamente dice: per ogni ora che possiamo perdere sul concetto di musica colta, ne possiamo perdere almeno 4 su tradizione. Stefano, metallaro di mezza età, siamo fratelli in questo, perché comunque io ho un tutta la mia vita metal parallela, che è lì da quando avevo 12 anni e continua a essere lì. Il metal è un fedele compagno della mia musica e dei miei ascolti, quindi Stefano, ci capiamo anche su questo. Allora, stavamo raccontando appunto di queste influenze che potevano arrivare un po' da tutte le parti, e l'altro mondo che portava sicuramente tante suggestioni al mondo dell'Europa era il mondo della Russia e appunto tutto il mondo slavo, ne abbiamo parlato prima in relazione a Chopin, appunto. Ma anche in questo caso bisogna mettersi nel fatto che all'inizio dell'Ottocento cominciano a diffondersi molto le raccolte a stampa con dentro melodie popolari che potessero venire da questa o da quella parte del mondo, che in qualche caso erano popolari davvero, in qualche caso magari erano invenzione, ma nello stile di, al sapore di, al gusto di, all'aroma di, eccetera, magari create per direttamente da chi aveva compilato l'antologia, ma in molti, molti altri casi invece si trattava proprio di melodie che magari qualcuno aveva ascoltato durante un viaggio da bambino. E di questo appunto adesso ne parleremo un po' rapidamente. Giusto per fare un'ultima capatina nel mondo della musica cosiddetta classica, mi viene da citare un tema che ascoltiamo adesso rapidamente, che ebbe una bella influenza su tantissimi compositori, perché in tanti scrissero musica su questo tema, e questo tema è un tema russo che Beethoven rielaborò almeno 3 volte, di una canzoncina che si chiamerebbe probabilmente Schöne Minka, e lo sentiamo adesso dalle dita di Leonidas Kavakos. Questo tema russo, Schöne Minka, in questo caso rielaborato da Ludwig van Beethoven, però fece la felicità di tanti altri compositori. Ad esempio Hummel, altro compositore meno conosciuto ma sempre molto importante della prima parte dell'Ottocento, costruì un intero trio per flauto, violoncello e pianoforte su questo tema, e lo variò in maniera, secondo me, davvero sorprendente. Sentitevi un po' il finale, questo rondò finale in cui appare il tema, ma viene elaborato veramente in un caleidoscopio di sonorità. Thank you. Il finale della Adagio Variazione Rondò sul tema russo di Schöne Minka, in questo caso la musica di Jon Nepomuk Hummel, e anche in questo caso un tema che veniva dall'Oriente. Un tema che veniva dall'Oriente, come tanti altri, in particolare, per esempio, intorno alla zona di Venezia vennero raccolti molto spesso diversi temi, parecchi temi che venivano raccolti dai viaggiatori e poi trovavano vita a Venezia, perché a Venezia c'erano tante stamperie musicali, quindi c'era la possibilità di poter fissare. E una raccolta che ascolteremo tra poco viene da Venezia, ma il primo brano che ascoltiamo viene invece da una raccolta ungherese e probabilmente ha origine insieme al brano che ascolteremo dopo, per questo appunto li ascoltiamo insieme. Ma li ascoltiamo insieme anche per un altro motivo, perché entrambi questi brani finirono su dischi di musica un po' crossover tra l'antico, il medievale, il popolare, il proveniente da codici antichi, eccetera, 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 che realizzavano gruppi come Clemencic Consort. E qualcuno se ne accorse che questa era musica interessante, era musica bella, tant'è vero che poi dopo gli stessi temi, proprio dopo che uscirono su questi dischi, li ritrovammo anche all'interno di brani che poi finirono in classifica. Quindi fate un po' di attenzione, qui adesso è il momento in cui vi chiamo all'ordine, ma non è neanche un indovinello, perché è facilissimo, ma diciamo se nel tema che partirà fra poco ci sentite un qualcosa che dovrebbe suonarvi molto bene. Questo è un brano che viene da un disco molto bello degli anni 70 che si chiama Danze tradizionali dell'Ungheria e della Transilvania, e il gruppo era il Clemencic Consort. Dopo questo brano iniziale, che appunto viene da delle intavolature ungheresi e transilvane di danze, musiche scritte da qualcuno su qualche fonte manoscritta, appunto, e siamo tra il 500 e il 600, andiamo invece su una fonte che invece fu pubblicata in Italia. Questa volta viene pubblicata da il compilatore di un'antologia che si chiamava Giorgio Mainerio, e all'interno di un libro scritto proprio per ballare, scritto per avere musica leggera, che si chiama proprio appunto Il primo libro dei balli, ecco un brano che ha un titolo molto buffo, cioè Schiarazzola Marazzola, che è un po' come dire abracadabra, e io sono sempre qui al 331-621-403 e voglio dire se il brano precedente e questo brano non vi hanno fatto suonare un campanello. Thank you. Questo Schiarazzola Marazzola, l'avrete riconosciuto in tanti, è un brano che fu utilizzato, come anche il brano precedente, da Angelo Branduardi. Questo ultimo brano era poi utilizzato nel famoso ballo in fa diesis minore, invece il brano precedente fu poi riutilizzato nell'ambito di Cogli la prima mela. Ed è tutto un po' nel discorso che facevamo a inizio puntata, cioè un mettere insieme influenze che in questo caso si potevano assimilare non solo dalle ricerche, ma anche banalmente perché si era sentito qualche disco, e mettere il tutto insieme per cercare di ricostruire un tempo lontano, una specie di nuovo tradizionale, una specie di musica nuova, perché comunque Branduardi era un cantautorato perfetto degli anni 70, ma con dentro dei sapori estremamente antichi. E visto che ovviamente abbiamo parlato di temi che provenivano dall'Oriente, è inutile ovviamente girarci intorno. Una delle più grandi fonti di temi, ma tra l'altro molto difficili da incorporare all'interno della musica occidentale, è tutto il mondo che gira intorno alla grande tradizione Yiddish. In quel caso, appunto, parliamo di una musica che è scritta quasi tutta su scale più di derivazione orientale che non di derivazione occidentale, e quindi farlo rientrare all'interno della scrittura della musica colta, chiamiamola così, della musica classica, della musica che comunque seguiva il sistema temperato, seguiva il sistema tonale, eccetera, eccetera, non era banale, ma ovviamente per riuscire a fare una cosa del genere serviva un geniaccio come Sergei Prokofiev, in questo caso l'ouverture su temi ebraici, opera 34, che è qualcosa, secondo me, di strabiliante. L'ouverture su temi ebraici, opera 34 di Sergei Prokofiev, è una composizione che dura una decina di minuti, quindi non abbiamo tempo di ascoltarla tutta, ma è facile trovarla su Spotify, su YouTube, sui dischi, sui CD, ce ne sono tante esecuzioni, appunto ve lo lascio come compito per casa di ascoltarvelo con calma, perché è un brano eccezionale. E in questo caso quello che si sente è invece un percorso contrario, cioè un momento in cui tutto il mondo armonico, melodico, eccetera, viene preso e portato via da quello che era il centro dell'armonia tradizionale, diciamo così, e portato verso un'idea di scale, di armonie invece quelle originali del brano, proprio perché la scala influenza tantissimo il risultato. Ma volevo chiudere un po' la puntata di questa sera, perché mancano ancora 8 minuti alla chiusura di questa sera. Io sono sempre Carlo Centemeri e qui siamo sempre su Labirinti Musicali, e grazie anche a Daniela e Corrado, che vedo che stanno apprezzando questa programmazione, spero sia così anche per molti altri di voi. Lo facciamo ascoltando una melodia che fece praticamente il giro dell'Europa, una specie di hit tra il 500 e il 600, e che ci ritroviamo anche in secoli molto successivi legata ai posti più strani. È una melodia che gira, di solito gira con due nomi, uno è Fuggi Fuggi Fuggi, un altro è Fuggi Dolente Core, ma viene anche chiamata spesso Il Ballo di Mantova. Diamoci un'ascoltatina e ve ne faccio sentire un po' di trasmissioni. Questa è il modo in cui venne intavolata dal compositore Giovan Battista Ferrini. È la stessa melodia che troviamo nelle carte di Giovanni Battista Ferrini, come segnata come Ballo di Mantova, la troviamo ad esempio invece nelle carte di Biagio Marini, grande violinista, grande compositore dell'Italia del Seicento, invece col titolo appunto Fuggi Dolente Core. Come sentite, la melodia è proprio la stessa. Ma Marini, che era un gran virtuoso, ci ha messo una bella introduzione. Il violino di Enrico Onofri, questa appunto è l'elaborazione di questo stesso tema che abbiamo trovato prima, chiamato come Ballo di Mantova, a destra come Fuggi Dolente Core. Nel Seicento lo troviamo un po' dappertutto e in tutti i quattro angoli d'Europa, ognuno dice che l'ha inventato lui. E sentiamo per esempio, andiamo avanti di un secolo, in questo brano non molto conosciuto di Camille Saint-Saëns, che si chiama Rapsodia Bretone, Rapsodie Breton. E Saint-Saëns era uno preciso, quindi se citava una certa zona e ci voleva mettere dei temi popolari di quella zona, aveva verificato che probabilmente per lui quella melodia veniva dai bretoni, veniva dalla Britannia. Come sentite, la melodia è sempre la stessa. Nel frattempo vi sta venendo in mente dove l'avete già sentita questa melodia, perché c'è almeno un brano strafamoso che vi tengo per ultimo che usa esattamente questa melodia che abbiamo già sentito due volte. Quindi ragazzi, buttate fuori le idee, che ci mancano ancora tre minuti e sarà il finale della trasmissione. Voglio vedervi tirare fuori da dove avete già sentito questa melodia, ma sentiamo come la rielabora Saint-Saëns in salsa bretone. Su, su, non fate i timidi, non fate i timidi. Provate a indovinare, dove l'avete già sentito? Movimento centrale della Rapsodia bretone di Camille Saint-Saëns, si sente ancora questo tema che continua a fare il giro per l'Europa. Adesso ve lo faccio sentire dove avevate già sentito questo brano. Perché? Perché un compositore famosissimo lo utilizza in una sua composizione famosissima. E stavamo parlando proprio di lei, della Moldava, del secondo poema sinfonico del ciclo La mia patria di Bedřich Smetana. Ecco, appunto, Aldo ce lo dice. Umberto segnala invece che poteva assomigliare alla Fiera dell'Est. No, alla Fiera dell'Est forse molto vagamente, ma la Fiera dell'Est ha una derivazione abbastanza precisa, che è un po' una specie di mix di diversi temi, anche questi di provenienza ebraica o comunque del centro Europa. Invece, appunto, questo tema lo si è sentito andare dappertutto. Ci sono un sacco di angoli d'Europa che l'hanno rivendicato come loro. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, perché ci manca veramente pochissima la puntata di questa sera. Io vi ringrazio di essere stati con me. Come sempre, io vi ricordo che se quando volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Ci risentiamo nel weekend con il resto delle attività della redazione. Domenica mattina ci sarà Carlo Lanfossi a fare l'apertura musicale. Domenica pomeriggio, invece, Claudio Ricordi con Ricordi d'Archivio, come sempre. Settimana prossima un nuovo labirinto musicale con un altro di noi della redazione a andare a frugare in qualche altro angolo. Per intanto, se vi siete invece sintonizzati troppo tardi, vi ricordo che questa puntata la potete recuperare in podcast dal sito di Radio Popolare. È veramente tutto adesso. Ancora grazie a tutti, buonanotte a tutti da Carlo Centemeri.